Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qua, buongiorno, partiamo con la prima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Giusto e telefono dalla provincia di Cosenza.
Buongiorno Giusto.
Niente, mentre ascoltavo le notizie mi è venuta così spontanea questa riflessione, che poi è anche una domanda che mi faccio e che le rivolgo. Cioè, noi in questi mesi abbiamo assistito alle attività parlamentari e abbiamo visto come legiferare in materia anche molto pesante per quanto riguarda il Jobs Act, la riforma sulla scuola, si avvierà anche ora ieri quella della pubblica amministrazione. Riforme che io personalmente non condivido, essendo un docente della scuola, ho fatto anche sciopero. E ho visto anche per esempio che c'è una parte di minoritaria, chiaramente, dei deputati del PD e anche qualche senatore che sta comunque votando contro e sta facendo sentire la propria voce, facendo andare in minoranza anche il governo. Mi chiedo, questa forma così di non allineamento rispetto alla linea ufficiale del partito, perché non è stata fatta sentire in tempi in cui per esempio anche mi riferisco alla riforma della scuola, il 90% dei docenti che hanno fatto sciopero per quanto riguarda gli scrutini, no? E quindi la riflessione è questa, che è tutta una faida interna al PD e poco relativa al bene comune, cioè è qualcosa che non riguarda veramente noi, diciamo, cittadini, e mi sembra tanto una componente poco credibile a livello politico.
La ringrazio, Giusto. Le posso dire sì, così le do una risposta molto veloce. No, sì, nel senso che condivido assolutamente quello che ha detto. Pare che la faida interna del PD prescinda totalmente dai temi che sono sul tavolo, prescinda dalle riforme, ma sia la faida fra chi ha perso il potere e vorrebbe probabilmente tornare al potere. Sarebbe molto, molto bello invece vedere riempire questa faida di contenuti, riempirsi i contenuti. Oggi c'è ad esempio un'intervista a Bersani sul Corriere della Sera che dice: il PD perde pezzi, c'è chi si inventa il Vietnam per giustificare il napalm, no a un partito di serbi, se si vuole l'accordo c'è, dice, e si toglie qualche sassolino sulla scarpa in un'intervista a Monica Guerzoni. Però è vero che non si interviene ancora sulle grandi questioni come quella della scuola, ed è curioso che ieri si siano divisi sulla nomina di un CDA della RAI che, come ha scritto qualche giornale italiano oggi, conta sicuramente molto molto meno di tanti altri, non solo consigli di amministrazione ma anche di tanti altri poteri tra virgolette che ci sono nel paese. È un'osservazione molto condivisibile, mi auguro che qualcuno nella minoranza del PD, Giusto, ascoltandola oggi, decida di intervenire più sulle questioni e non tanto sui numeri e sugli equilibri o sulle prove di forza che non servono a nulla. Pronto?
Pronto, sono Carlo Patrizzi da Napoli.
Buongiorno Carlo.
Oggi si è inaugurato il nuovo canale di Suez, che certamente faciliterà il traffico commerciale tra i paesi in sviluppo e il Mediterraneo, il che è una cosa molto importante per il nostro paese. Contemporaneamente Renzi ha fatto visite a parte di quei paesi, che credo continueranno, e credo che sia un buon incentivo a far sì che tutto questo abbia un peso in quello che ci interessa come sviluppi necessari allo sviluppo del nostro paese in un momento come questo. Speriamo che i tempi coincidano, cioè che Renzi continui a fare queste visite in modo da mettere in moto quello che serve a noi paese Italia. E questo è il mio commento. Voglio sapere che cosa ne pensa.
Grazie Carlo. Allora, da una parte preciso anche che Radio 3 Mondo alle 11 parlerà a lungo del canale Suez con Roberto Zicchitella. Un'altra grande questione sulla quale porre attenzione, si parlerà ovviamente, immagino, anche di altre questioni che riguardano magari le prossime missioni che farà il presidente Renzi, non tanto oggi, però Radio 3 Mondo è sempre molto attenta a quello che capita nel mondo, un mondo nel quale sta cercando Renzi anche di esportare di nuovo il marchio Italia. Io penso che sia giusto da una parte impegnarsi su più fronti per rilanciare l'Italia, perché l'Italia sicuramente ha bisogno di ripartire anche da una nuova immagine da costruire all'estero, e dall'altra, occasioni come quella e domani la grande inaugurazione del canale Suez, servono anche per ragionare effettivamente sui grandi interessi che ci sono sopra e sotto. Pensate che Al-Fatah al-Sisi ha allargato il canale che garantisce di allargare l'economia nazionale, secondo lui ridistribuendo la ricchezza. I proventi dal transito di mercantili e petroliere dovrebbero crescere dai 5,3 miliardi di dollari previsti per quest'anno a 13,2 nel 2023, per cui ci sono anche grandi affari. Guardo solo alcuni messaggi, alcuni sms che sono arrivati. Vedo Marisa Gozzano che dice: leggo sui giornali di oggi che è saltato il tetto agli stipendi dei commessi di Montecitorio, siamo alle solite, gli intoccabili. Ne abbiamo appena parlato, Marisa, perché anch'io sono sbalordito di fronte a questa notizia, perché lo Stato non può dire una cosa con una mano e poi farne un'altra con la seconda mano. Se si vogliono dare segnali, la spending passa anche attraverso un'attenzione particolare rispetto a questi stipendi. Finalmente corrida e tortura, dice Nearte, né cultura, dice Elli, a proposito della notizia che abbiamo letto sulla stampa rispetto ai sindaci che vogliono cancellare la corrida dai loro paesi. Poi invece, ma ci rendiamo conto che potevamo avere ancora Bersani, Bindi e D'Alema, dice Luisa, non è bellissimo vederli meno, anche se ancora pestiferi e non rassegnati alla realtà? Questo è un tema simile a quello di cui abbiamo parlato poco fa anche con Giusto. Renzi circa la RAI aveva detto che i partiti ne dovevano stare fuori, stiamo sereni, fa una battuta invece un altro lettore mandando un sms. Vi ricordo che gli sms sono pubblicati tutti sul sito di Radio 3 e che il numero è il 335-5634-296. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei, direttore. Mi chiamo Paolo, chiamo da Trento.
Buongiorno Paolo.
Vicini. Buongiorno. Io volevo tornare sull'argomento della manifestazione che i forestali, le guardie forestali hanno fatto a Roma. Per dire che in Italia le cose giuste si iniziano poi male. Nel senso che è giusto, secondo me, ridurre i corpi di polizia in Italia. Abbiamo la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia carceraria, i forestali, eccetera. E questo cosa comporta? Comporta un numero altissimo di comandi e di comandanti, generali, colonnelli, tenenti colonnelli, eccetera. Per cui spese, ma soprattutto poco coordinamento a volte nelle indagini. Ieri sentivo al TG3 che la polizia e i carabinieri hanno coordinato le indagini in Sicilia per arrestare i mafiosi. Beh, non dovrebbe essere una notizia quella che polizia e carabinieri lavorano assieme, ma la notizia dovrebbe essere quella che polizia e carabinieri formano un unico corpo con diverse specialità, cioè i forestali che vengano accorpati assieme alla polizia, ai carabinieri, alle guardie carcerarie, eccetera, è giusto per evitare, ripeto, i comandi. A Trento abbiamo la guardia di finanza, caserma, e siamo una piccola città, la polizia e i carabinieri. Se ci fosse un unico comando ci sarebbero meno spese, ma soprattutto più coordinamento. Poi le specialità, ripeto, dovrebbero rimanere. Chi è specializzato nel fare la guardia carceraria continuerà a fare quello, ma il comando dovrà essere unico. Lo so che è difficile, sono anni e anni che se ne parla, e invece è successo qualche anno fa la cosa contraria, che i carabinieri, che non erano un corpo ma dipendevano dall'esercito, sono diventati corpo di polizia e si sono staccati dall'esercito, per cui hanno creato un ulteriore comando sia a livello centrale Roma che a livello locale.
Ringrazio Paolo.
Auspico che vada a finire bene questa volta questa riforma che sono anni appunto che si aspetta. Grazie. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Paolo, gentilissimo, e buona giornata anche a lei. Allora, prima di tutto una curiosità, si va verso il numero unico, ovvero il 112, al solito, perché lo chiede l'Europa, cioè la norma ci allinea all'Europa, dove appunto dovrà esserci ovunque solo un numero per le emergenze, quel numero è il 112, per cui da una parte c'è una semplificazione che deriva da altri uffici che sono lontani da qua. Dall'altra io dico che sulla carta sono assolutamente d'accordo con lei, cioè ci vuole una semplificazione e non ci si dovrebbe preoccupare sulla carta. Ahimè, se dovessi ragionare invece da dipendente della forestale di alcune zone italiane, magari sarei preoccupato, perché direi: ma come, la mia specificità, le mie caratteristiche verrebbero non solo ascoltate, rispettate, evidenziate e anche valorizzate nel modo corretto in un altro corpo? E su questo bisogna un po' cambiare testa, come hanno fatto molti paesi nei quali ci sono molti meno corpi, ma le cose funzionano nello stesso modo. Sono convinto anch'io, Paolo, che sia un problema di specializzazioni che vanno garantite all'interno dei singoli corpi. Poi immagino c'è anche una preoccupazione, perché tutto questo semplificare porterà a una riduzione del personale, ed è legittima la preoccupazione di chi teme di vedere in pericolo il proprio posto di lavoro. Però sulla carta, ripeto, sembra anche una riforma molto interessante, perché va a semplificare. Anch'io resto stupito quando di determinate cose si occupano in due o in tre corpi. Mi hanno spiegato a suo tempo, per esempio, che due o tre corpi servono anche perché a volte si devono controllare fra loro per evitare quella corruzione che c'è, ahimè, anche in questi corpi, che c'è soprattutto in altri stati dove magari i controlli sono minori, per cui su questo bisogna sempre porre un po' di attenzione. Dall'Unità d'Italia in poi il denaro è andato sempre a nord, scrive invece un altro ascoltatore, dice: i Savoia si portarono via anche le traversine, tutti i macchinari delle fabbriche, continua ad essere così, vedi Bagnoli e l'Ilva. Insomma, anche questa è una questione molto aperta, però è vero che molto denaro è andato al nord, è vero anche che ci sono stati forti investimenti al sud, un sud nel quale bisogna continuare a credere, un sud che a volte quei denari non è riuscito a usarli in modo corretto. Che cosa significa che il wifi è obbligatorio negli uffici pubblici, ci dice Lino? Significa che d'ora in poi, speriamo che la norma e che i decreti partano, che la norma venga applicata, che d'ora in poi quando entreremo in ufficio pubblico ci sarà un cartello che ci spiegherà come attivare un wifi, che sarà automatico per chi sarà in quegli uffici. Dovrebbe essere una piccola rivoluzione anche dal punto di vista simbolico, perché se vogliamo essere al passo con la modernità e con la tecnologia che continua ad innovarsi, dobbiamo essere anche in grado di in ogni ufficio di garantire il wifi libero, evidentemente, a tutti gli utenti. Pronto?
Pronto, buongiorno direttore.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Ugo, telefono da Bologna e sono un ingegnere energetico. Diciamo che sono stato stimolato a intervenire dalla prima telefonata dell'ascoltatrice di ieri, quella che diciamo sosteneva che fosse necessario prendere spunto dalla politica energetica di Barack Obama.
Sì. Si parlava insomma della grande riforma, insomma, che sta presentando Barack Obama su questo.
Infatti, diciamo che ci tenevo a sottolineare una cosa, nel senso che è vero che Barack Obama a parole diciamo si è esposto molto, e sicuramente l'obiettivo del 30% della riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 è un obiettivo importante. Detto questo, però, Barack Obama ha anche autorizzato la Shell tramite il Dipartimento di Stato ad effettuare trivellazioni e ricerca di idrocarburi nel mare artico, e questo credo che sia un precedente pericoloso che non va diciamo dimenticato. Questo è successo a maggio, e per quanto sia diciamo una decisione che riguarda una sola compagnia petrolifera, è di fatto una grande vittoria per tutta l'industria petrolifera, che ora potrà andare ad attaccare il mare artico alla ricerca degli idrocarburi presenti al di sotto, e di fatto poi ha già innescato una serie di reazioni a catena, tra cui anche quella della Russia, che ha comunque rivendicato una certa proprietà di quello che sta sotto il Mar Artico. Credo che diciamo vada tenuto conto anche di questo quando si parla della politica ambientale statunitense, anche tenuto conto del fatto che diciamo il ripensare il paradigma energetico andando verso un allontanamento dalla dipendenza degli idrocarburi intesi diciamo sia come petrolio che come gas naturale è fondamentale, però diciamo che questo richiede, oltre che delle parole, delle dichiarazioni importanti, anche dei fatti. Al momento l'amministrazione USA si è mossa nella direzione opposta, e a proposito diciamo di fatti, Ci terrei a sottolineare l'importante campagna di Greenpeace, Save the Arctic, che è destinata proprio a fermare le trivellazioni della Shell al largo dell'Alaska, che diciamo è possibile, a cui è possibile aderire tramite il sito www.savethearctic.org. Basta, diciamo, semplicemente una petizione online diciamo, è destinata a così esprimere il proprio dissenso nei confronti della violazione di questa regione ancora incontaminata, che andrebbe ad essere attaccata per recuperare degli idrocarburi che, tra le altre cose, sono una fonte energetica che scientificamente, la comunità scientifica su questo è abbastanza diciamo unanime, è riconosciuta come obsoleta, ha superato il proprio picco di Hubbert e sarebbe il momento di ripensare davvero a un paniere energetico diverso.
La ringrazio, Ugo, è stato molto chiaro e tra l'altro ascoltandola mi veniva in mente quando è stato dato il Nobel per la pace a Barack Obama, un Nobel sulla pace, per la pace sulla fiducia, perché Barack Obama non aveva ancora fatto nulla e ha continuato ovviamente nelle politiche che sono anche molto legate agli armamenti e agli interventi militari in tutto il mondo portate avanti dai suoi predecessori. Effettivamente la distanza fra immagine e sostanza anche in questo caso è molto grande e sono preoccupato insieme a lei per alcuni luoghi del mondo che vengono violentati in questo modo. Speriamo appunto che in questo caso dietro le parole ci debbano essere anche i fatti, perché una cosa sono gli accordi che a volte un governo americano fa per sopravvivere in alcuni periodi, una cosa invece sono le grandi prospettive del pianeta. Sono anch'io portato purtroppo, Ugo, a credere come lei che spesso queste siano solo parole al vento, poi in realtà nei fatti purtroppo non si agisce in questo modo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Cesare da Cavaller Maggiore.
Buongiorno Cesare.
Io vorrei intervenire rispetto al tetto, al salto del tetto dei dipendenti alla Camera.
Sì.
Beh, premetto che da buon socialista liberale sono contrario a tutti i tetti, quindi anche in questo caso credo che le retribuzioni, così come il prezzo, debbano essere definiti da una libera contrattazione, quando la contrattazione è libera però. In questo caso però vorrei fare un'osservazione: perché a parità di lavoro ci devono essere retribuzioni diverse? Posso capire sulla produttività che ci sia un contratto integrativo che premi la produttività, ma non capisco perché un commesso della Fiat debba guadagnare 20 volte di meno rispetto ad un commesso della Camera, oppure che un dipendente di un bar debba guadagnare 20 volte di meno rispetto a chi fa lo stesso lavoro alla buvette della Camera, solo perché serve della gente più importante,
Grazie Cesare, ha totalmente ragione. Anche i socialisti liberali di un tempo non avrebbero permesso questo, soprattutto non negli auspici. No, non ha senso che un dipendente della Camera che serve un caffè a un senatore o a un deputato prenda una cifra superiore a quella di un normale barista che fra l'altro fa di solito un lavoro anche più complicato, rischiando anche molto di più per una serie di circostanze. Non ha senso che un commesso prenda così tanto rispetto ad altri. È giusto che sia qualificato chi lavora al Senato e alla Camera, è giusto che prenda una paga corretta, però ci sono oggettivamente dei privilegi che sono ormai antistorici e in questo senso assolutamente inaccettabili. Ringrazio alcune persone che mandano sms per salutare, ringraziare o fare complimenti. Dico invece che Luigi dice che si parla di riforme, si vota il CDA della RAI nel più classico dei modi, inimitabile il bel paese, è una cosa di cui abbiamo parlato a lungo in apertura di trasmissione. È vero, il CDA della RAI, buono o cattivo che sia, è stato nominato assolutamente con vecchie logiche partitiche. Un giovane su due senza lavoro, ma non ho sentito cinguettia, commento di chi ci governa, dice Luigi. Certo, dei giovani si parla sempre troppo poco, dei giovani che non trovano lavoro, e si twitta anche troppo poco. Devo dire che però qualche politico, qualche sindacalista, qualche giornalista che ogni giorno ci ricorda questi dati c'è ancora, per cui nel mondo di Twitter si possono trovare anche cinguetti di questo tipo. Mantenere la Reggia di Caserta, in Germania fanno una scelta, non si possono mantenere tutti i monumenti. Beh, io ritengo che la scelta della Germania in questo caso sia sbagliata, perché monumenti di questo valore in Italia vanno non solo assolutamente mantenuti, per usare la sua parola, ma vanno anche valorizzati, perché sono l'oro di cui dispone, visto che poco fa parlavamo con Ugo delle risorse. Ecco, le grandi risorse che ha questo paese non sono fatte di gas, non sono fatte di petrolio, sono fatte di Reggia di Caserta, sono fatte di luoghi magnifici, visitando i quali le persone portano non solo denaro, ma portano la grande curiosità del mondo rispetto al nostro paese. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Dea e chiamo da Carrara.
Buongiorno,
e ho
Dea.
Una modesta proposta a proposito del Cocorico.
Sì.
Visto e considerato quello che succede e il fatto che questa struttura ospiti assieme a tutte le altre, tanto volentieri, oltre agli adulti, anche i minorenni, allora perché tutte le spese che derivano dal fatto che queste persone si impasticcano, si ubriacano, vanno in coma, muoiono purtroppo, perché queste spese devono essere della comunità e non dei gestori delle varie discoteche, a partire dalla spesa dell'ambulanza?
Grazie, Dea.
È una scelta cinica, però.
Grazie Dea, è molto chiara, progetto molto concreto, insomma, diremmo ai politici, ci sono anche persone in questo paese che hanno le idee molto chiare, non servono tante parole, ci ha detto con grande chiarezza. A lei ha assolutamente ragione, dico solo che non bisognerebbe arrivare a questo, cioè bisognerebbe evitare di farla arrivare l'ambulanza, nel senso che non dovrebbero esserci quei problemi in una discoteca, e non è questione di minorenni o maggiorenni, è proprio impensabile che in luoghi di svago in realtà si cerchi qualcos'altro, non si viaggia con la fantasia ma si viaggia purtroppo con le pastiglie. Poi però è molto interessante il suo ragionamento, perché so che lì c'era per esempio un presidio sanitario, sarebbe importante che ogni struttura di questo tipo si dotasse di tutto il necessario per curare chi eventualmente dovesse star male. Qual è il problema? Che non si deve star male quando si va in un luogo come quello, cioè è una cosa inaccettabile, lo dico in questo caso anche da genitore. Come tanti genitori italiani, non posso pensare che quando i nostri figli vanno la sera in un locale per un po' di divertimento, per un po' di movimento, possano rischiare la vita o possano morire, come è successo al sedicenne di cui ci siamo occupati in questi giorni. Se un esame clinico negato fa perdere una vita, chi ne risponde? Dice Luigi. Lei sa che è una delle tante cose di cui si parla, non solo in riforme, ma anche in altri tavoli. Il ministro Lorenzino oggi parla anche della responsabilità dei medici. È sempre molto difficile poi accertare in questo caso chi abbia sbagliato e come, però non c'è dubbio che la sanità stia vivendo un momento molto difficile da questo punto di vista, perché le responsabilità non solo sono sempre maggiori, ma si tende a non assumersi le responsabilità quando poi ci si abitua a fare sempre causa, a cercare sempre dietro un eventuale decesso chissà quale errore. A volte purtroppo gli errori non ci sono, però siamo sempre portati a pensare che tutto funzioni male. L'importante è che ci siano i controlli, poi di conseguenza dovrebbero esserci anche assolutamente meno errori. Silenzio assenso per le autorizzazioni, parla di edilizia, ci provò Berlusconi, dice Gerardo, levata di scudi del PD, ora è legge, gli abusivisti ringraziano sentitamente, non moriremo di burocrazia, dice Gerardo, ma moriremo democristiani, come dicevano a suo tempo sul Manifesto. Silenzio assenso, vediamo se poi le autorizzazioni effettivamente arriveranno così facilmente o se invece sarà una vera semplificazione. Torniamo al discorso di prima, tra parole e fatti a volte ci sono assolutamente dei mari di incomprensioni, ci sono anche dei mari di furbizia. Il silenzio assenso in sé potrebbe essere un ottimo strumento per velocizzare le pratiche, e certo che se silenzio assenso vuol dire assenza di controlli, allora gli abusivisti farebbero bene, Gerardo, a ringraziare. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Zanardi, telefono da Urbino.
Buongiorno.
Volevo intervenire sulla questione del Colosseo,
sì.
Osservando come già ieri per la Reggia di ieri o l'altro ieri per la Reggia di Cardinello.
L'altro ieri, sì.
Il tema del Colosseo è un tema puntiforme, cioè che può trovare persone d'accordo, persone che non sono d'accordo, nel caso di Cardinello no, ma nel caso dell'uso del Colosseo senz'altro sì, ma che come tema puntiforme mostra un limite fondamentale, cioè quello dell'attaccabilità, no? Rispetto a quella impresa che in Italia non si capisce perché nessuno voglia fare, che è la grande impresa che è la decementificazione del territorio, cioè riuscire a riassettare, resettare il territorio italiano nel suo rapporto tra patrimonio artistico, patrimonio storico e meraviglioso territorio di cui lei anche ha già parlato stamattina, no? È certamente questo un problema immenso dal punto di vista organizzativo, tecnico-scientifico, giuridico, urbanistico, perfino viario, lei pensi al tema dei trasporti, ma che proprio per questo ha in sé delle potenzialità progettuali dal punto di vista della ricerca scientifica e soprattutto delle potenzialità di creare lavoro per i giovani, un lavoro finalmente qualificato, quello per il quale molti di loro hanno studiato, no? Perché è chiaro che dentro a un'operazione del genere c'è un'immaginazione creativa che farebbe diventare l'Italia un caso unico in tutto il mondo e riporterebbe l'Italia come quella che prima ha creato questo immenso, meraviglioso, strabiliante patrimonio artistico, par di bene, indissolubile dal territorio su cui è andato stratificandosi in millenni, no? Prima l'ha fatto e adesso lo conserva, ma lo conserva in modo razionale, così che le operazioni del Colosseo, l'operazione di Carditello diventano operazioni dentro a un programma logico, razionale e coerente. Lei tenga conto che noi siamo di fronte, perché la situazione è una situazione gravissima, siamo di fronte a 3.000 comuni degli 8.000 totali italiani in via di desertificazione, cioè privi di abitanti, e tutto questo a fronte di 6.000 comuni, quindi la metà si stanno desertificando e 6.000 hanno già oggi meno di 5.000 abitanti, con un'età media del clero, l'unico che tiene aperte e chiuse le chiese, che sono l'osso duro, diciamo, del patrimonio artistico italiano, che hanno un'età media intorno ai 70 anni. Cioè, qui non far niente rispetto a questi problemi rischia di trovarci, come dire, di far decadere questo patrimonio artistico in questo paese, no, al disastro.
Grazie. Grazie, molto chiaro. Mi dica solo se lei è d'accordo con l'apertura di questo tipo al Colosseo, insomma, su questo tema puntiforme. Lei da che parte sta?
Dunque, è un po' imbarazzante perché vado contro dei miei amici a destra e a sinistra dicendo il mio pensiero. Comunque, diciamo che il tema della valorizzazione del patrimonio artistico è un tema che va affrontato. Il tema è quello che il patrimonio artistico italiano non può morire di storicismo come sta morendo. E non può morire di dilettantismo come sta morendo, e non può morire di agitazioni muscolari ideologiche, perché poi alla fine sono agitazioni muscolari inevitabilmente anche demagogiche.
Grazie, è riuscito però a non rispondermi, le provo a risponderle invece io. Io per esempio le dico senza timore che io sono favorevole perché girando un po' il mondo mi sono reso conto che le grandi strutture che ci ha regalato l'architettura straordinaria dei millenni precedenti vanno fatte vivere, è il modo migliore poi alla fine anche per restaurarle. È vero, Francesco Merlo dice che oggi ci sono già 6 milioni di visitatori con un ricavo di circa 50 milioni di euro al Colosseo, lui va oltre, dice che è già il monumento più visitato e più lucroso d'Italia, col bel restauro della valle, con la cacciata dei puzzolenti carrettini di Porchetta e i finti gladiatori con la scopa in testa, di urgenza necessario ci sarebbero i bagni per liberare i visitatori dell'incresciosa pratica di mingere, insomma, lasciamo perdere, insomma, in tutti i casi c'è questo problema, dice Francesco Merlo. Secondo me però il suo ragionamento sull'immaginazione creativa è estremamente interessante, perché aprire ancora di più questi luoghi permette, è vero, di creare dei posti di lavoro, ma forse anche di creare una nuova idea d'Italia, che è poi quella che c'è stata nell'antichità e che ci ha reso così grandi. Allora bisogna ancora avere la capacità di sognare, in questo senso litighi un po' con i suoi amici e li convinca ad aprirsi di più, perché è l'unico modo per cambiare il paese, passa anche attraverso le idee dei giovani che possono rivoluzionare non solo il Colosseo e la sua fruibilità, ma molto molto altro. Leggo ancora alcuni sms che continuano ad arrivare, vedo in particolare che interviene Elli sulla questione forestale, dice: non è un taglio ma un'abolizione della tutela della salute, togliere i controlli del corpo forestale unico sa di natura di salubrità dell'ambiente. Io devo dire, spero che non accada, Elli, cioè non si sta parlando dell'abolizione del corpo, si sta dicendo che passa sotto i carabinieri. Non voglio nemmeno pensare che i carabinieri possano smettere di valorizzare questo corpo o che non stiano così attenti alle nostre risorse ambientali e al rispetto che è dovuto alle medesime. Per cui no, io su questo resto ottimista. Ovviamente, ripeto, preoccupato per gli aspetti occupazionali, però non vorrei invece che si pensasse che finire, tra virgolette, sotto i carabinieri significhi smettere di fare un lavoro importante per il territorio. Non può essere così, non accettiamolo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Orio, telefono dalla provincia di Reggio Emilia, Bibiano.
Buongiorno, Orio.
Ma io non parlo circa l'accorpamento dei forestali nell'arma dei carabinieri. Non sono di principio contrario all'accorpamento dei nostri corpi che, di polizia, che sono troppi. Però vorrei fare una appunto ironico. Forestale era rimasto poco nel corpo forestale perché era più stato spostato sull'ambiente, anche essendo passate purtroppo alle regioni molte competenze in campo forestale. La questione è che forse è giusto far sparire la parola forestale, essendo sparito da molti decenni in Italia la parola riforestazione o rimboschimento. Perché io sfido chiunque a trovare nei discorsi dei politici, nei programmi, una di queste parole. Rimboschimento, che significa regimazione delle acque, significa controllo del territorio, significa evitare i famosi guai delle frane, delle alluvioni e così via. Semplicemente questo. Quindi se la forestale continuerà dentro l'arma dei carabinieri a far bene il suo lavoro in campi ambientali e anche per quel po' di controllo sulle foreste che è rimasto, sebbene oramai è rimasto poco perché appunto le competenze sono passate altrove, quello che vorrei che ricomparisse è l'interesse per i rimboschimenti, per la forestazione, per il controllo del nostro territorio, soprattutto montano e boschivo, che è una grossa parte della nostra Italia. Grazie.
Grazie, Orio. Lei appunto solleva la questione, cioè dice quando qualcuno tutela il territorio ci preoccupa di che colore sia la sua divisa o a che corpo appartenga? No, ci preoccupa che faccia fino in fondo il proprio dovere, per cui insomma appunto speriamo bene a questo punto di vista. A proposito di riforestazione e rimboschimento, ci sono luoghi dove c'è stata una grande attenzione su questo e luoghi dove invece questa attenzione non c'è stata. Io per dire, dal luogo dal quale sto parlando, cioè dal Trentino Alto Adige, quando sono nate le mie figlie io mi sono visto consegnare una sorta di diploma nel quale mi si diceva dove era stato piantato un albero in occasione della nascita delle mie figlie. Sono piccole cose, però sono segni di un'attenzione particolare per il territorio e sono segni anche della necessità di non solo di una riforestazione intelligente, ma anche di un approccio diverso al tema della natura. Per esempio su questo proprio i forestali negli anni hanno anche cambiato idea. C'è stato un momento in cui si puntava su una grande forestazione, in un periodo in cui invece si è ritenuto che gli alberi dovessero essere solo in alcuni luoghi. L'importante però è che questi professionisti continuino a fare il loro lavoro, che sia all'interno dei carabinieri, appunto, secondo me potrebbe non essere importante, non è questo importante, importante è quello che fanno. Vi leggo ancora qualche sms, sarebbe interessante sapere se i dipendenti, commessi, segretari, baristi dei parlamentari dei parlamenti di altre nazioni, compresa Strasburgo, percepiscono lo stesso livello di stipendio di quegli italiani, dice Angelo da Catania. Le posso rispondere senza timor di smentita: no, guadagnano di meno, perché in tutte le statistiche che si fanno su questo si scopre puntualmente che negli altri parlamenti le cifre sia dei parlamentari sia dei dipendenti sono inferiori. Non c'è dubbio però, appunto, ripeto, che fra questo e il rispetto anche per il lavoro qualificato che fanno c'è sempre un po' di spazio sul quale è giusto fermarsi a riflettere. I parlamentari amano circondarsi di servi dalle alte retribuzioni, dice un altro ascoltatore, ma non penso che sia così, e comunque stiamo parlando di qualcosa che appartiene forse a antichi pensieri. Io mi auguro che i parlamentari di oggi non abbiano proprio questo problema. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ecco. Prego.
Buongiorno, sono Claudio, telefono da Padova.
Salve Claudio.
Buongiorno, volevo dire questo.
Claudio, la sento male però, la sento male. Stia fermo, provi.
La notizia dell'imminente giubileo.
Sì.
Dell'imminente giubileo, che non so quanto pare 300 milioni di euro, che saranno stanziati per la città di Roma per l'evento del giubileo. Quella. Chi è che li mette questi soldi? Lo Stato italiano o il Vaticano? E se li mette lo Stato italiano, da dove spende? Sottrae le altre risorse, qua, i soldi ai pensionati, ai terremotati, alla ricerca, senza tener conto della possibilità di attacchi terroristici, della logistica dei trasporti che a Roma non funziona. O magari opere che saranno anche incompiute, come tipo i mondiali del 90 con tutte le piscine. Allora in Italia chi comanda? I soliti poteri forti che condizionano il potere politico e economico. Grazie.
Grazie a lei Claudio anche per essere stato breve, così forse riesco a sentire al volo anche un altro ascoltatore. Le dico, i soldi ovviamente di cui si sta parlando sono quelli che dovrà investire lo Stato italiano, il Comune di Roma, finanziamenti straordinari del governo. E il giubileo è anche però una grande occasione, non solo per la fede ma anche per il turismo, per il rilancio dell'immagine del nostro paese. Sono previste, come dire, le presenze di milioni e milioni di pellegrini, questo potrebbe anche rilanciare il nostro turismo. Provo al volo un'altra telefonata così riusciamo ad accontentare un altro ascoltatore. Pronto? Pronto? In questo momento non c'è la telefonata, per cui vi leggo qualche sms, anche se sento in sottofondo una voce. Pronto? Allora, mi auguro di sentire ancora per molto tempo, no, dice, chiedo scusa, questo è un sms che vi ho già letto. Allora vi dico, come fanno a dire che l'Italia va meglio, sono solo cambiati i padroni che tirano i fili di noi trattati come burattini, dice Carla. Non so a cosa si riferisca esattamente Carla, se ha qualche analisi macroeconomica o a qualche considerazione giornalistica. Mi pare che l'Italia non stia andando molto meglio per quel che riguarda appunto l'economia e molti altri indicatori. L'auspicio di tutti noi però che l'Italia vada meglio, perché non è un tema che riguarda la politica, riguarda tutti noi. Settimana scorsa auspicavo un basta ai medi parolai, ma con lei faccio un'eccezione. Faustini le riempie di contenuto senza faziosità, e grazie Francesco, la ringrazio io, scusi, non sapevo che fosse un messaggio pieno di complimenti, se non l'avrei letto. Proviamo l'ultima chiamata al volo, chiedo all'ascoltatore di essere velocissimo. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Massimiliano, chiamo dalla provincia di Latina, sono un medico.
Buongiorno Massimiliano.
Volevo,
abbiamo pochissimo tempo.
Sì, volevo parlare in merito alla spesa sanitaria.
Sì.
È giusto tutto quello che lei ha detto e che il Senato ha approvato, insomma. In merito alla spesa sanitaria ci sono molti nodi da chiarire. Ecco, ad esempio, volevo parlare dei medici di base. Molti medici di base hanno gli studi sopra la farmacia, oppure e quindi è logico che c'è una collusione tra medici di famiglia e farmacisti che si alimentano a vicenda. Un'altra questione è che, ad esempio, uno dei primari del mio ospedale è stato inquisito perché praticamente faceva delle visite in ospedale senza far la fatturazione, e non si sa che fine abbia fatto questa, è stata ovviamente affossata questa ricerca. I concorsi sono in parte molto pilotati, se lei vede mi deve dire che cosa significa fare un concorso per numero 6 posti, per la stabilizzazione di numero 6 posti di medici a tempo determinato. Quindi ecco, vede, ogni amministrazione ha praticamente delle grosse spese e dei grossi buchi che può praticamente sanare e che non vuole sanare. Questa è purtroppo la dura realtà che c'è in Italia.
La ringrazio Massimiliano, con questa ventata di ottimismo ci avviamo verso la chiusura di prima pagina di oggi. Ci sono due Italie, l'abbiamo detto in tante occasioni, l'abbiamo letto, l'abbiamo raccontato anche in questi tre giorni a prima pagina. C'è una spesa sanitaria da controllare, ci sono medici di famiglia che forse non fanno bene il loro dovere, ci sono primari inquisiti, ci sono concorsi pilotati, certo. però ci sono anche primari che con bassi stipendi operano in situazioni devastanti e fanno benissimo il loro lavoro, ci sono anche medici di famiglia che vanno bene al di là del loro orario di lavoro per seguire ognuno di noi, c'è chi sta molto molto attento alla spesa sanitaria, sarebbe bello, ecco, arrivare un giorno a un'unica Italia. Anche in questo caso c'è un tema di controlli, c'è un tema di controlli di qualità, c'è un tema di controlli della spesa, c'è un tema di attenzione. Fa riflettere molto anche il discorso appunto che ha fatto sui concorsi, perché certo se i concorsi vengono fatti in un certo modo, probabilmente anche i controlli a quel punto non ci sarebbero. Vi leggo solo ancora qualche messaggio prima di chiudere. Si parla ancora del silenzio assenso per la maggior parte delle pratiche edilizie, il problema è che nessuno ha più voglia di costruire. In un tempo di crisi come questo, dico all'ascoltatore Walter, non è certo facile mettersi a costruire, siamo tutti preoccupati. Invece, scrive un altro ascoltatore, scusate, perché per quello che riguarda, siamo tutti preoccupati di perdere il bianco Polo Nord mentre continuiamo tutti ad usare i combustibili fossili. È vero, ed è una considerazione fatta anche da un altro ascoltatore, gli abbiamo risposto: onore non è per chi è in Parlamento. È vero, c'è un molto onore, però ci sono anche degli oneri, e comunque non è male avere dei buoni parlamentari, in questo caso forse è anche giusto pagarli però il giusto. Vi ricordo che stiamo arrivati alla chiusura, che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, rassegna delle pagine culturali, e alle 10 c'è Tutta la città ne parla, la cui redazione sta ascoltando le vostre telefonate per scegliere il tema del giorno. Vi ricordo anche che oggi la Pellegrini fa 27 anni e corre la finale dei 200, speriamo davvero che festeggi il compleanno insieme a tutto il paese che vede questi mondiali con grande attenzione. Per quanto riguarda Prima Pagina, continuate a seguirci sul sito, sulla nostra pagina Facebook, noi ci risentiamo domani mattina puntuali alle 7:15.